Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, gentili ascoltatori, 18:35 minuti in questo momento, numeri di telefono per chiamarci, numero verde per gli interventi in diretta 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la zanzara at radio24.it per le vostre mail TG2.
Scossa di terremoto di 5,2 gradi della scala Richter avvertita in Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. Non ci sarebbero danni né feriti, ma solo tanta paura. Epicentro tra Reggio Emilia e Parma. Ancora disagi a Fiumicino, più di 40 i voli cancellati. L'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile apre un'istruttoria contro la compagnia per mancata assistenza ai passeggeri. Tragedia nel Messinese, forse per il cedimento del manto stradale, un'auto precipita nel torrente Mazzarà, muoiono annegati una donna e i suoi due figli. Natale al risparmio, ma al cenone della vigilia non si rinuncia, la spesa media per ogni italiano sarà di 20 euro, ma si arriva fino ai 100, in tavola menù di pesce come vuole la tradizione.
A proposito dei dati sulla povertà diffusi ieri, su cui oggi ci sono editoriali, opinioni, dibattiti, eccetera, eccetera, sentite cosa di spettacolare dice il direttore, il responsabile del Censis, che è uno dei più stimati osservatori sulla società italiana. Lui si chiama Giuseppe Roma. Questo è un paese che si lamenta più di altri, forse perché nasconde più di altri le sue fonti di reddito. A volte si piange per avere qualcosa. A lamentarsi spinge al menefreghismo e non al darsi da fare. I veri poveri sono gli immigrati e certe fasce di pensionati. E tante altre cose ancora che non solo smentiscono qualche dato, ma soprattutto levano via un po' di ipocrisia e di demagogia che si fa in questi casi di fronte ai dati che escono. Andiamo a sentire adesso i titoli di studio aperto.
Ore 16:25, trema la terra nel nord Italia e la gente si riversa nelle strade. Molta paura ma niente danni. L'epicentro sull'Appennino tra le province di Parma e Reggio Emilia. Sospesi per 20 minuti e già riattivati i collegamenti ferroviari. Gli esperti avvertono possibili altre scosse. L'hanno urtata con una moto per strapparle la borsetta. Una 70enne è in gravissime condizioni a Milano. La donna stava andando in bici quando uno scooter nero l'ha speronata. È caduta e ha battuto la testa. Si cerca il rapinatore, pronto un identikit. Ancora lunghe code a Fiumicino, esplode la rabbia dei passeggeri bloccati per le assemblee dei lavoratori. Lento il ritorno alla normalità e per qualcuno si profila un'altra notte nello scalo. Ripercussioni anche in altri aeroporti, mentre l'ENAC apre un'istruttoria, possibili sanzioni. Tragedia a Messina, dopo il maltempo cede un tratto di strada, un'auto precipita nel torrente, a bordo una donna con i figli di 14 e 18 anni, sono tutti morti, guidava il ragazzo con il foglio rosa. Giallo di Garlasco, ecco la chiamata di Alberto Stasi al 118 dopo la morte della fidanzata Chiara. Venite, diceva, credo che abbiano ucciso una persona, ma forse è viva, c'è sangue dappertutto. America cede una diga nel Maryland, l'acqua gelida invade la superstrada.
Bene, 18:39, 800 24 00 24. Un ascoltatore che si chiama Alessandro scrive: i lavoratori del settore del trasporto in Italia hanno diritto a sequestrare i passeggeri che fruiscono dei servizi pubblici, possono chiedere anche un riscatto monetario, possono danneggiare indirettamente il già malato settore del turismo italiano, eccetera, eccetera. Quello che è avvenuto ieri e che continua ad avvenire per strascico, per conseguenza, e soprattutto all'aeroporto di Fiumicino, è davvero uno scandalo, l'ennesimo scandalo di come sono gestiti i rapporti sindacali, di come si concepisce il lavoro in un'azienda come Alitalia o la futura CAI, mettetela come volete, sentite.
Sto qui dalle 7 di ieri mattina, mi hanno annullato il volo 5 minuti prima che si partisse, ho perso i bagagli, ho fatto una denuncia, non so nulla, ieri ho fatto una fila di 10 ore per avere un biglietto, sono andata ad un'altra compagnia, non sono potuta partire.
14 ore di fila, ci sono signori anziani, bambini, una cosa indecente.
hanno calpestato i diritti del passeggero.
E nonostante quello che dicono adesso ministri, politici, il capo del settore degli scioperi Martone e Riggio dell'ENAC, non pagherà nessuno, diciamo la verità, per quello che è accaduto ieri, che ripeto continua ancora ad avvenire per conseguenza diretta delle astensioni improvvise dal lavoro del settore bagagli nell'aeroporto di Fiumicino ancora oggi. Le voci di quelli che sono stati danneggiati e ai quali non verrà restituito certamente il tempo perduto.
Io ho dormito per terra, meno male che avevo il passeggino per la bambina, fortunatamente. È una cosa assurda, una situazione assurda, non si poteva trovare nessuno, nessuno sapeva dirti niente e ci hanno lasciato lì.
Adesso?
Adesso ci hanno detto che dobbiamo rifare il check-in, vediamo se ci sono i posti su questo volo e vediamo se parte il volo, perché non è nemmeno sicuro che il volo parta oggi.
It's terrible what is here, it's terrible.
Abbiamo quasi due giorni che stiamo qua senza dormire, senza mangiare, come schiavi. È un vergogna per questo paese così, è un vergogna, perché così non si viaggerà mai con l'Italia.
Quanto tempo siete in fila?
Migliaia, una catena, non si sa quando si finisce, ma non è giusto, dà un brutto figura per questo paese.
Queste le voci, ce ne sono tante altre, naturalmente. 800 24 00 24, che tristezza quello che è avvenuto e quello che continua, ripeto, ad avvenire, perché quello che continua ad accadere negli aeroporti italiani, perché la situazione ancora non è tornata alla normalità. Nelle intercettazioni dell'inchiesta napoletana sugli appalti è spuntato fuori anche il nome del figlio di Antonio Di Pietro e dello stesso Di Pietro, per una rete di rapporti messa in piedi da Mario Mautone, che è l'ex provveditore delle opere pubbliche della Campania, finito agli arresti domiciliari. Io devo dire subito che primo, questa vicenda delle intercettazioni diffuse di cui non si capisce nulla è vergognosa, perché questi rapporti, provate a leggere le intercettazioni sul figlio di Di Pietro, non si capisce assolutamente niente, a parte una richiesta di raccomandazione per architetti, ingegneri, amici. Non si capisce nulla ed è veramente una vergogna che finiscano così sui giornali. In ogni caso Di Pietro reagisce a modo suo, cioè così.
Le intercettazioni sono uno strumento necessario per le indagini e chi come me non ha nulla da temere dice ai magistrati: andate avanti con il vostro lavoro, anche quelli di Napoli che vogliono accertare eventuali comportamenti miei o della mia famiglia. Da politico dico: non c'è figlio che tenga, deve essere accertato tutto, perché chi non ha nulla da temere come noi ha soltanto bisogno di verità.
E poi in questo modo, sentite ancora.
L'informazione faccia il proprio dovere e informi di tutto. I magistrati facciano il proprio dovere e vadano avanti fino in fondo. Il politico sa che se fa politico è quel che dice o quel che scrive può essere riferito pubblicamente.
Seguendo il ragionamento di Di Pietro, ogni politico dovrebbe essere intercettato in ogni secondo, così per trasparenza. Ma lasciamo perdere, 18:43, siamo molto contenti di avere il nostro ospite Graziano Cioni. Buonasera.
Buonasera.
Graziano Cioni ha 61 anni, assessore alla sicurezza e alla salute del Comune di Firenze, è stato deputato per due legislature senatore nei DS, nella giunta Domenici lo ricordano soprattutto poi ha fatto tante altre cose sicuramente, per le sue campagne sui lavavetri e sui mendicanti. Ricordiamo alcune frasi storiche di Cioni, la prima.
I marciapiedi devono essere transitabili e puliti. Questo è il problema. Non ci si può distendere che tu sia un mendicante, che tu sia Graziano Cioni, che tu sia chiunque, perché crei un pericolo all'incolumità tua e dell'altro.
E poi sulla legalità, sentiamo.
Rispondendo anche a chi critica, dico due cose. La mia convinzione è che la legalità aiuta prima di tutto gli ultimi, perché il contrario della legalità è la giungla e nella giungla chi ne tocca di più sono gli ultimi.
Ora Cioni a novembre è stato indagato, come molti di voi sanno, insieme ad altri politici fiorentini per concorso in corruzione nella vicenda Ligresti, eccetera, che qui non vogliamo ripercorrere. Assessore, lei oggi in una intervista al giornale ha detto: il PD mi ha assassinato. Che vuol dire? Ci spieghi.
Ma intanto lei dovrebbe anche ricordare che io sono l'amministratore, poi vediamo se ce ne sono altri in Italia, che ha fatto arrestare per due volte nel proprio ufficio dalla Guardia di Finanza dei corruttori che mi venivano a portare dei soldi sul tavolo. L'ultima è la vicenda Albacom, che portava 180 milioni di vecchie lire.
Ma ho qui tutto scritto, ho qui tutto scritto davanti a me, eh? Non è che volevo metterlo questo.
No, così si ragiona, capito? Uno ha fatto delle cose e quindi le ha fatte, ha fatto questo.
E
poi mi ritrovo coinvolto in un'indagine per corruzione.
Sì.
E
lei si dichiara innocente, naturalmente.
Come dice?
Lei si dichiara assolutamente innocente di non aver mai corrotto nessuno?
Ma alla grande, se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere. Allora,
torniamo all'assassinio, il PD che l'avrebbe assassinata perché lei è stato escluso dalle primarie, eccetera.
Comunque poi mi dia modo di dire anche di che cosa sono accusato.
Certo, come no.
Il PD, che cosa ha fatto? Il PD, ho detto, mi ha assassinato. Ho detto che il PD non ha fra le proprie regole l'espulsione, in questo caso della corsa alle amministrative di Firenze, alle primarie, chi è sottoposto ad una indagine. Io sono sottoposto a un'indagine, non è previsto dalla regola, se mi butti fuori violi la regola e mi lasci solo.
Dunque l'assassinio è in questo senso?
L'assassinio è nel senso che io sono già stato giudicato dalla stampa. Io non la penso esattamente come Di Pietro. Io sono stato giudicato dalla stampa sulla base di intercettazioni, che bisogna riuscire a capire poi meglio che cosa dicono. La sentenza è già stata eseguita, quindi...
E lei dice il suo partito si è adeguato a questo modo di fare in Italia?
Ma mi pare di sì.
Lei si sente ancora di appartenere al Partito Democratico oppure no? Lei che ha una lunga militanza nella sinistra italiana.
Io appartengo a quel sogno che è stato per me il Partito Democratico. Io vengo dal Partito Comunista Italiano, ho fatto tutta, chiamiamola così, l'evoluzione fino al Partito Democratico e ho creduto e continuo a combattere perché il Partito Democratico sia democratico davvero e non un partito autoritario.
Il nostro microfono è uno dei protagonisti delle vicende di questo periodo in cui si parla di questione morale del Partito Democratico ed è Graziano Scioni, assessore alla sicurezza a Firenze. Mi spieghi un'altra cosa, Scioni, prima di andare alla sua inchiesta, lei giustamente dice mi faccia spiegare di cosa sono accusato. Ma lei si è ritirato per davvero oppure no da queste primarie? Perché poi si scopre che c'è una candidatura di una persona molto vicina a lei. Mi spieghi un po'?
Sì, l'assessore Tealbini, che è una persona specchiata, brava, intelligente e che merita di correre a queste primarie.
E dunque correrà alle primarie? Una sorta di Cioni in gonnella, chi è?
No, questa signora si chiama Tea Albini e la gonnella l'ha lei, sì. Io ho un bel paio di pantaloni.
No, l'ho capito, però molti interpretano la candidatura di Tea Albini, che non era prevista all'inizio naturalmente, ma poi ha tutto il diritto di farlo naturalmente, perché per carità, certo, figuriamoci, come dire, una sua presenza comunque alle primarie, o no?
Io appoggerò sicuramente Tea Albini.
E poi non esclude nemmeno di essere coinvolto in prima persona, o sbaglio? Lei? Non è detta l'ultima parola sulla sua presenza alle primarie, questo voglio dire, con una lista civica.
Diciamo fino in fondo come stanno le cose. Prima che arrivasse la ciliegina dell'indagine sul sottoscritto, già avevano chiesto la sinistra, i verdi, la mia esclusione. Poi si è aggiunto la ciliegina dell'inchiesta, dell'indagine,
sì.
E quindi c'è stato gli avvoltoi che hanno volato, eccetera, eccetera. Allora, il problema vero per quanto riguarda Firenze non è per il centro-sinistra di vincere, è di governare. E quando si dice governare si dice legalità. Qui c'è un'approvazione che abbiamo fatto recentemente nel Consiglio Comunale di un regolamento di polizia municipale, che è un regolamento di convivenza. Poi c'è termovalorizzatore, la tranvia che deve essere finita e passa vicino al Duomo,
sì.
Queste sono cose sulle quali bisogna trovarsi d'accordo, su questo si fanno le coalizioni, su questo si governa Firenze.
Senta, al di là di queste questioni politiche, lei, che sono importantissime per carità e sono la cosa principale poi alla fine, le accuse sono che lei avrebbe favorito l'appalto di Ligresti sulla zona di Castello.
No.
E qual è l'accusa?
L'accusa è che io avrei favorito l'operazione Castello.
Esatto.
Quando io non ho nulla a che rivedere da nessun punto di vista, perché ho altre deleghe,
sì.
E nell'avviso di garanzia mi vengono indicati due fatti, due episodi.
Sì.
L'approvazione che avrei fatto di un documento in giunta, e in quella giunta io non c'ero, perché sì. Dovevo prendere la mia figlia, e un'approvazione che avrei fatto in consiglio comunale, sempre di una convenzione, e io, essendo assessore, non ho diritto di voto perché voto nei consiglieri. Che cosa avrei avuto in cambio?
Sì, ecco. Suo figlio sarebbe stato assunto alla fondiaria, vero o no?
Presidente della fondiaria.
Vero o no?
Cioè nel 2002 mio figlio, dopo aver fatto diversi lavori, è andato al quinto livello della fondiaria, quindi è andato a fare l'impiegato alla fondiaria. Nel 2002, ora io voglio ricordare, siamo nel 2008.
Sì. Tanto per dunque lei dice periodo molto precedente a quello diciamo, sì. In cui si giocava la questione Castello.
Mio figlio, come gli altri, come i figli degli altri, a fare un lavoro come un altro. Cioè, stia attento, si sta parlando di un affare di 1 miliardo di euro e io sarei corrotto perché ho messo mio figlio, io non ho messo nulla, mio figlio è andato a lavorare alla fondiaria all'ultimo livello.
Beh, una buona parola ce l'avrà messa lei con gli uomini di Ligresti, immagino di sì, non è mica un delitto, non è mica un delitto.
No, ma figurati se ci ho messo buona parola, mio figlio l'ho scatenato in tutta la città di Firenze a cercarsi un lavoro, è chiaro?
Senta,
ne ho altri due da sistemare. Ora vediamo se riescono a trovare un lavoro anche lui.
Senta, in cambio lei, sempre secondo i magistrati, avrebbe anche trovato, sempre attraverso uomini di Ligresti, in affitto una casa per una sua amica, vero?
Sì, che paga l'affitto, dove c'è un contratto e un affitto. E il problema qual è? Il reato qual è?
Cioè, secondo lei non c'è?
Se vedete la lista dei campanelli di questo palazzo, sì. Vedete che è un palazzo con tanti inquilini. E se un inquilino di questo, che sono pagato tutti l'affitto, è amica mia, il problema dov'è?
Senta, le faccio una domanda più... non sto qui a fare le domande da magistrato,
Mi perdoni, la corruzione io sì. L'ho vista sulla mia scrivania e ho chiamato la Guardia di Finanza, anche c'è stati tentativi di corruzione. Questa è corruzione. Del resto, delle altre cose, non so di che si parla.
Senta, una cosa, il rapporto che lei ha con persone che poi hanno a che fare con il territorio della città, da un punto di vista politico, è un rapporto improprio oppure un rapporto normale, secondo lei? Un rapporto che lei anche rivendica con Rapisarda, per esempio, che è un uomo di Ligresti, è un rapporto, secondo lei, di assoluta normalità oppure c'è qualcosa di improprio tra una persona che comunque decide, importante all'interno di una giunta, un imprenditore o uomini di un imprenditore decisivo in alcune zone della città?
No, ma qui abbiamo... Cioè, uno che fa l'amministratore in una città, io lo fo a Firenze, con determinate deleghe, rapporti li ha con tutti. Ma da quelli che vengono qui, che rivendicano un paio di scarpe, a quello che fa l'industriale. Quello che conta è che prevalga sempre l'interesse pubblico. Questo è quello che conta. Mi deve essere contestato quando ho fatto prevalere l'interesse privato. Mai.
Senta, l'accusano anche di violenza privata. Mi spieghi un po' quest'ultima storia, che a me appare questa, francamente, sul resto si può discutere, naturalmente abbiamo sentito le sue ragioni, ma questa della violenza privata nei confronti di una persona che lei avrebbe fatto, diciamo, assumere presso un'azienda e poi successivamente ha fatto campagna contro di lei, l'accusano di violenza privata nei suoi confronti, una storia un po' incredibile.
No, guardi, questa è una storia che riguarda non l'amministratore, riguarda uno che fa politica e un'altra persona che fa politica, va bene? Io sono uno che fa politica, quindi in questo caso ero candidato alle primarie,
sì.
Insieme ad altri candidati alle primarie del mio partito. Ho una conoscenza storica con una persona, in questo caso la signora, che ha fatto campagna elettorale per me, io l'ho fatta per lei, abbiamo un rapporto di amicizia, un rapporto sempre sul piano politico, quindi qui l'amministratore non c'entra sì. Assolutamente.
La signora si chiama Sonia Innocenti.
La signora si chiama Sonia Innocenti. Con la quale abbiamo avuto un ottimo rapporto per tantissimi anni,
sì.
Perché lei sa, poi sul territorio ognuno di noi ha gruppi di sostegno.
Beh, certo, normale.
Ma meno male così, se no si sarebbe un altro paese. E quindi c'è questo tipo di rapporto. Il sottoscritto viene a sapere che lei ha cambiato idea e quindi lo venne a sapere da altri, gli fa una telefonata dove sono piuttosto arrabbiato, questo non lo nego, quindi c'è qualche caduta di stile e questo vorrei sapere...
Vabbè, ma insomma, appartiene alla normalità dei rapporti umani.
Dei umani, poi che io abbia fatto a lei quando ha avuto bisogno, gli sia venuto incontro, l'abbia aiutata, questo non c'entra nulla. Però, ovviamente, io sono incolpato di violenza privata perché ho parlato col suo datore di lavoro,
sì,
e gli ho detto, guarda, la nostra amica ha fatto un altro tipo di ragionamento, non sta più con me.
Cioè, lei avrebbe spinto per il licenziamento di questa persona, almeno da quello che si legge?
Assolutamente no, assolutamente no. Difatti la signora è al suo posto e è ancora ammirata perché è una persona apprezzata, perché è una persona intelligente e brava.
Senta, un'altra cosa, Cioni, lasciamo perdere questa Prego. Vicenda. E mi pare che lei abbia detto una cosa molto interessante. Ho ricevuto un avviso di garanzia, sono un cittadino oggetto di indagini, non c'è un rinvio a giudizio, non c'è nulla, eppure il Partito Democratico mi ha escluso. Ma lei Veltroni l'ha mai sentito oppure no?
No, come no? Io sono stato... Io sono stato su scherzi a parte, perché probabilmente non era una riunione con Veltroni, era una riunione dove c'erano gli attori di scherzi a parte, perché io sono stato a una riunione a Roma dove il segretario generale del mio partito insieme a altri dirigenti ha detto che io facevo parte con gli altri tre dei quattro candidati alle primarie e sono venuto via tranquillo. Probabilmente ero su scherzi a parte, perché arrivato a Firenze in un'assemblea nostra le cose si sono capovolte in violazione delle regole.
Cioè Veltroni non le ha detto in faccia che voleva la sua esclusione, questo lei dice?
Assolutamente no.
Eppure l'ha voluta, evidentemente.
E chi l'ha detto? Potrebbe essere anche che a Firenze si sono mossi in modo indipendente.
Ma insomma non l'ha difesa certamente, non ha difeso il principio che lei è solamente un indagato, su questo non c'è dubbio.
Non ha difeso il principio che io sono solamente un indagato, sì, questo sì.
Ed è rimasto deluso per questo dall'atteggiamento?
No, io sono rimasto deluso perché sento venir meno quello che una volta si chiamava il partito. Nel partito ci sono non solo i programmi, l'organizzazione, ci sono gli ideali, ci sono la solidarietà, c'è un rapporto che io ho chiamato una specie di famiglia, questo è un partito che ha un sogno da realizzare. E io devo dire francamente, credevo di trovarmi in una situazione di questo tipo, ora ci credo un po' meno.
La ringrazio, buona serata. 18:58, Stefano, provincia di Imperia, buonasera.
Buonasera, dica. Senta, io volevo fare una considerazione con lei se era possibile. Io riguardo soprattutto più che altro al discorso dell'Alitalia, degli scioperi che ci sono stati in questi giorni. Volevo dire, ma è possibile mai che continuiamo a considerare l'Italia un paese civile? Mi intendo, in una situazione del genere, in qualunque altro paese, penso, tutti quanti i partiti politici o comunque quelli che hanno responsabilità di governo avrebbero almeno in una certa maniera pubblicamente detto alcune cose nei confronti di questi tipi di scioperi.
No, qualcuno ha trovato anche delle giustificazioni, sì, li capisco, perché la situazione è tesa, la crisi economica, la difficoltà di un nuovo contratto, l'atteggiamento della CAI. In Italia si fa così, un colpo al cerchio e uno alla botte.
Allora capisce che proprio non andremo mai da nessuna parte.
Assolutamente, Stefano, da questo punto di vista non c'è dubbio. Se non rimettiamo a posto alcune cose, la ringrazio.
La Zanzara.
Bene, gentili ascoltatori, torniamo in diretta con la Zanzara 19:17, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms al 349-238-6666, la Zanzara è radio24.it, TG3.
Forte scossa di terremoto al nord, epicentro in Emilia, molta paura ma nessun ferito, a Milano gente in strada, traffico in tilt. All'Italia disagi dopo la protesta dei lavoratori di terra, ancora cancellazione, indagine ENAC sui disservizi, si tratta sulle assunzioni. Consumi ancora in calo a ottobre, le famiglie hanno ulteriormente ridotto gli acquisti, in difficoltà i negozi piccoli, bene i discount. Appalti di Napoli, il figlio di Di Pietro nell'inchiesta, l'ex ministro nulla da temere, i magistrati vadano avanti, intercettazioni e scontro. Mi sento isolata, al TG3 Maria Antonietta Troncone, magistrato di Nola, secondo un pentito la camorra aveva un piano per ucciderla. Distruzione dell'auto in caso di grave violazione del codice della strada, giro di vite in Svizzera contro i conducenti scorretti. È in coma la donna di 70 anni scippata a Milano, era in bicicletta, è stata trascinata a terra da un uomo su uno scooter. Entusiasmo per il concerto jazz di Woody Allen a Firenze, unica tappa italiana di un tour europeo, ora io e la mia band facciamo sul serio.
Beh, insomma, avete sentito bene dai titoli del TG3. La Svizzera sta per varare, anche se non sono ancora provvedimenti adottati, una marea di leggi tutte durissime sulla sicurezza stradale. La più incredibile è proprio quella che avete ascoltato in un titolo del TG3. La confisca e l'immediata distruzione del veicolo in caso di infrazione grave commessa dal conducente. Al momento, addirittura, secondo quello che si legge dal testo non ancora approvato, sembra sia irrilevante se lo stesso mezzo sia anche il suo proprietario, cioè se il mezzo lo conduca il proprietario oppure un'altra persona, un parente, un amico, eccetera, eccetera. Ripeto, infrazione grave, poi bisognerà vedere quale è considerata un'infrazione grave. In Svizzera possono distruggere l'automobile. Non ci vanno, certo, leggeri. Sky TG24.
Scossa di terremoto nel nord Italia, l'epicentro in Emilia-Romagna.
Paura ma nessun danno, problemi nella circolazione dei treni.
Arriva Natale ma arriva anche il freddo, dal 25 previsti maltempo e gelo.
Assemblea Fiumicino, altra giornata no, più di 40 voli all'Italia cancellati.
Parla Brunetta, situazione al limite della follia, devono farsene una ragione.
Intercettazioni, nulla da nascondere, dice Di Pietro. L'indagine va avanti.
Inchieste tangenti, Bossi a Sky TG24, magistrati non si sostituiscano alla politica.
Carpi ancora gravi, due bimbi investiti sulle strisce, migliora la madre.
Esplode una condotta nel Maryland, auto travolte da un fiume d'acqua.
Bordo campo affollato e baruffa nel tunnel Catania, multato di 15.000 euro.
Bene, alle 19.20 vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, che è l'800 24 0024. Chi risarcirà le persone colpite in questi giorni alla vigilia di Natale dalla follia di alcuni dipendenti che sono andati in riunione a un certo punto e hanno lasciato il loro posto di lavoro? Le voci sono queste.
Sto qui dalle 7 di ieri mattina, mi hanno annullato il volo 5 minuti prima che si partisse, ho perso i bagagli, ho fatto una denuncia, non so nulla, ieri ho fatto una fila di 10 ore per avere un biglietto, sono andata ad un'altra compagnia, non sono potuta partire.
14 ore di fila, ci sono signori anziani, bambini, una cosa indecente.
Hanno calpestato i diritti del passeggero.
Ripeto, chi risarcirà queste persone? Si avviano procedure di infrazione, indagini, come al solito sappiamo come vanno a finire queste cose.
E da ieri alle 7 che sto qua dentro, ieri sera dopo 10 ore di fila, mi hanno fatto un biglietto, non sono potuta partire perché il codice era sbagliato.
Abbiamo già persi due perché, ripeto, no, non siamo riusciti ad arrivare ancora al desk.
Dalle 12 di ieri siete qua?
All'impiede, da dormire, dove?
Il presidente dell'ENAC, l'ente nazionale dell'aviazione civile, Ligio, dice hanno violato tutte le norme, eppure la situazione ancora è questa.
Dovevo partire alle 10.05 e mi hanno un'ora, due ore, quattro ore, questo è uno schifo.
Hanno cancellato tutti i voli,
da
tutti.
Praga a Zurigo
ci hanno lasciato lì in aeroporto, no, ci arriviamo qua a Roma e non riescono a farci arrivare a Reggio né col treno né con l'aereo.
È qui per loro.
Signori, intanto distribuite, fate, perché io se potessi farlo io per tutti lo farei.
Domani non si sa nulla, non sanno come riproteggerti perché i voli all'Italia sono pieni, i voli delle altre compagnie sono pieni, i treni sono pieni, non hanno modo di riproteggerti con i pieni, con i treni.
Giancarlo da Roma, buonasera Giancarlo, dica.
Buonasera, senta, so di farla arrabbiare perché lei mi sembra molto sensibile all'argomento di ieri, l'argomento all'Italia. Ma riguardo all'Italia, volevo non polemizzare, ma più che altro cercare di capire con lei quali sono, secondo lei, gli strumenti che hanno le persone, nella fattispecie dipendenti dall'Italia, per proteggersi, so a quello che dicono, per proteggersi da presunte violazioni di accordi sottoscritti. Cioè, la situazione che descrivono loro, io l'ho sentita anche su altre radio,
sì,
è che in questo momento CAI non sta...
Non sta rispettando gli accordi presi.
Sta rispettando gli accordi, no? Fermo restando la solidarietà alle persone che subiscono questi disagi.
E fermo restando che è una situazione controversa in cui CAI sostiene delle cose in cui i lavoratori ne sostengono altre, naturalmente.
Sì, ma il problema è che il soggetto va avanti da un po' di tempo, che CAI sostiene una cosa e i lavoratori di altre. E l'ultima volta mi sembrava che poi alla fine fosse come sosteneva.
Ma mettiamo che, che abbiano ragione i lavoratori.
No, ecco, ammettiamo che io vorrei capire, ma ripeto, non è una polemica, è proprio una.
No, certo.
Inquadrare le relazioni, diciamo, industriali, no? Queste persone hanno firmato degli accordi e a un certo punto sembrerebbe che una parte, in questo caso, non li sta rispettando.
Mettiamo che sia così, allora.
Quale strumento hanno, secondo lei?
Cioè, secondo lei invece si troverà una soluzione bloccando sotto Natale un aeroporto così importante come Fiumicino? Secondo lei è una soluzione questa qua? È un modo per rivendicare le proprie ragioni? No, una domanda, è un modo per rivendicare.
Mi fate alterare di tono utilizzando questa
No, argomento. Ma non mi fa alterare. Io vorrei capire, abbandonare il posto di lavoro a un certo punto e andare a fare un'assemblea per la questione dell'handling, per la questione del contratto, per la questione dei bagagli, quello che vogliamo, secondo lei il 22 di dicembre è un modo per favorire questo accordo?
Non è sicuramente un modo per andare incontro alla clientela, e su questo siamo d'accordo, ma è un modo per spostare l'attenzione su questa cosa, secondo me sì.
Qualcuno ha parlato in queste ore della questione tra CAI e i dipendenti e degli ultimi dettagli da chiarire, oppure la maggior parte dei media, magari sbagliando, si sono invece concentrati sul danno subito da migliaia e migliaia di persone?
È chiaro che i media si concentrano sui disagi delle persone, giustamente si concentrano sui disagi delle persone, però il problema è emerso. Il problema è che c'è una parte che non sta, ripeto, sempre stando a quanto dichiarano. Ecco, i media avrebbero dovuto a questo punto andare da CAI e dire qual è la situazione, signori. Qui si sostiene che voi non state...
C'è un problema, Giancarlo, il problema è molto semplice. Io non nego che nelle trattative sindacali, come lei sa, tra un'azienda e i sindacati, soprattutto in un'azienda che appena si sta formando con così tanti problemi come CAI, ci sono delle posizioni di forza, posizioni di debolezza, trattative, spinte, controspinte. Questo è normale, è nella normale logica dialettica sindacale, ma cosa c'entrano migliaia e migliaia di persone? Questo è il punto.
Sì, però questo è una conseguenza del tipo di attività, nel senso, se lei, non so, lei ha un contratto di collaborazione, immagino, con Radio 24, che fissa la cifra annuale, se stasera viene il suo direttore o l'editore o la persona con cui lei ha rapporti, dice: guardi Cruciani, da domani il suo compenso non è più X, ma è un decimo di X, sì. No? Lei domani fa la trasmissione?
Non lo so, non è un paragone corretto, Giancarlo. Io non faccio servizio pubblico, non faccio servizio pubblico, è un altro
aspetti, questo è il problema di leggi che
non mi pare una cosa da poco. Cioè, no, il settore del trasporto non è un settore così che può.
Questo vuol dire che probabilmente c'è una carenza legislativa da questo punto di vista, ma una volta che lo sciopero è un diritto acquisito anche in questo settore, perché accanirsi, ripeto,
ma qui non è nemmeno uno sciopero, ha capito Giancarlo, perché lo sciopero avrebbe bisogno di convocazioni, di comunicati ufficiali, eccetera.
Se c'è così,
è una violazione di norme molto evidente, lo dicono tutti.
Non l'ho sentita.
È una violazione di norme evidente, chiara, okay, lampante, lo dicono tutti, questo è il punto.
Io confesso la mia ignoranza, non mi era sembrato così lampante che fosse una violazione di norme. Se sarà una violazione di norme, immagino ci saranno, uno sarà confermata questa cosa, perché molte volte si è detto che gli scioperi non erano,
ma non c'è, non, questo non è uno sciopero,
queste attenzioni dal lavoro, va bene,
sì,
fossero in palese violazione delle norme, e poi invece è sempre emerso che non lo è.
Guardi, il presidente Elena Cariggio dice: non è possibile né tollerare, sono state violate tutte le leggi e i comportamenti sindacali, questo è, sono state violate tutte le leggi e i comportamenti sindacali, questo dice Riggio, credo che sia così, lo conferma Martone, lo confermano altre persone, gli stessi sindacati.
Allora stiamo parlando del nulla, nel senso, queste persone saranno giustamente punite per questa cosa, e non è che dobbiamo stare qui a dare un giudizio.
No, il problema è che non verranno punite, questo è il punto, Giancarlo.
Perché se effettivamente hanno violato le norme saranno punite, se non vengono mai punite, perché probabilmente non è così chiaro che abbiano violato le norme.
No, è perché i metodi sanzionatori in questo caso sono molto attenuati, e poi comunque non sono immediati.
Adesso abbiamo fatto questo scambio di opinioni, quello che vorrei capire da lei, sì, no? Se persone di CAI, secondo lei, che strumenti hanno per, parliamo in termini vecchi, di lotta su questa questione.
Ma guardi, le norme sugli scioperi, le norme sull'astensione dal lavoro sono regolate dalle leggi. Siccome siamo in una fase precedente ancora, perché si discute dei contratti di assunzione, si discute di altre cose, qui non stiamo parlando di uno sciopero perché c'è una riduzione futura di organico o di un processo industriale in corso. Stiamo parlando...
No, scusi, faccio io ero tra favorevole all'ipotesi del Frant, quindi su questo
sì, però adesso andiamo su un altro argomento. Giancarlo, la ringrazio molto di questo intervento. Ancora la vicenda di Italia al centro, come avete sentito degli interventi dei nostri ascoltatori, in particolare dell'ascoltatore che ha preceduto l'interruzione della borsa. Un altro, Fausto, ci scrive: basta licenziare per abbandono del posto di lavoro senza giusta causa e assumere quelli rimasti fuori. Ci sono SMS ancora più drastici di questo che ci ha mandato Fausto. Giovanni ci chiama da Bologna. Buonasera Giovanni.
Buonasera, grazie per l'opportunità.
Grazie a lei di averci chiamato. Di cosa ci vuole parlare questa sera?
Io ho sentito l'intervista che avete fatto all'assessore Cioni, che a prima vista, anzi a primo ascolto, non c'è niente da recriminare a questa persona, perché non c'è niente per cui possa essere incriminato.
Beh, secondo i magistrati sì, naturalmente. Secondo i magistrati sì, per corruzione,
problema,
eccetera.
Io vivo in una regione in cui il PD, prima PC, ha governato ormai da 60 anni e quindi quando un esponente di un determinato partito o di un esponente di potere ti senti consigliare una determinata cosa, è chiaro che chi ha di fronte si sente in qualsiasi maniera obbligato a procedere in una determinata maniera. Io ho fatto alcune operazioni, parlo di progettazioni, in un comune molto importante dell'Interland bolognese e purtroppo mi sono trovato a dover rinunciare a determinati lavori perché chi si occupava di preparare il PSC ha chiaramente, e questo qui chiaramente era un progettista vicino all'area che noi ben conosciamo, non ha fatto altro che indirizzare alcuni proprietari di aree a servirsi di determinati professionisti sempre di quell'area.
No, ma certo, Giovanni, voglio dire, le cordate, le amicizie fanno parte, se vogliamo della politica e dei rapporti umani. Naturalmente la cosa non deve essere istituzionalizzata e soprattutto non ci deve essere appunto corruzione, passaggio di denaro, eccetera, eccetera. Però non illudiamoci che ci possa essere un sistema trasparente in cui tutto avviene per scelta tra le diverse posizioni e vinca il migliore, diciamo. Non è così.
Sì, ma vede, mi fa specie che questo personaggio, Cioni, con anima candida esprima un parere: io sono innocente perché non ho fatto niente. È chiaro che ha tramato, ha fatto quello che poteva fare per riuscire a proteggere i propri interessi, gli interessi delle persone che gli sono vicini. È chiaro che l'arroganza del potere, quando il potere è lì da tanto tempo, diventa anche arrogante. E anche come viene esposto, come ci si discolpa, la maniera con cui ci si discolpa è arrogante, se mi permette.
No, ma questo qua è la sua opinione, io la rispetto naturalmente. Ripeto, l'arroganza non è un reato. E dunque dall'arroganza al codice penale naturalmente
affidiamoci al buon senso degli elettori, che capiscono a un certo punto che siamo stanchi tutti di subire certe angherie da parte di politici che oltretutto, vabbè, poi i giudizi sui politici, sulla qualità della classe politica nostra italiana, quella forse tutti ormai la conosciamo. Quindi
d'accordo, la ringrazio. Grazie a lei. Cristiano ci chiama da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io ero un dipendente all'Italia fino alla scorsa settimana, lavoravo in manutenzione e sembrava l'isola felice, cioè non dovevano toccare nessuno. Invece praticamente hanno tagliato di circa un quarto, un terzo il personale.
Beh sì, era previsto, insomma, non è che sia una cosa venuta dall'alto così all'improvviso, insomma, se ne discute ormai da mesi.
I sindacati firmatari ci tenevano buoni e ci dicevano: no, a voi non vi tocca nessuno, che comunque mandano via soltanto i pensionati. Io ho 33 anni, ho speso circa 9 anni della mia vita in Alitalia per diventare un tecnico, c'ero quasi riuscito. però non ci hanno potuto dare l'opportunità. Ora
lei era assunto a tempo indeterminato alla Lidl?
Io ero assunto a tempo indeterminato.
Ed è stato, ha ricevuto una lettera di licenziamento?
Sono stato licenziato,
di cassa integrazione, insomma.
Scortato dalle guardie, dal mio ingegnere e da una signora del personale, per cui ci hanno trattato anche quasi come delinquenti.
Perché, scusa, è stato scortato da quelle che lei chiama guardie? Insomma,
erano state fuori l'ufficio dove ti davano questa lettera.
Vabbè,
io credo che anche come dignità di uomo, una persona che comunque come me ha fatto H24, H24 vuol dire fare una turnazione su 24 ore sabato e domenica, non avevamo vita, poi di notte era allucinante il lavoro, perché comunque non è che facevi tipo pronto intervento stand by, no, lavoravi per lavorare, per dare gli
lei in che settore dopo. Lavorava Cristiano?
Noi siamo in manutenzione medio raggio, prima lungo raggio e poi medio 80 e 321.
All'interno del settore manutenzione quante persone sono state licenziate o quante persone sono andate in cassa integrazione?
Io le posso parlare
per
del
meglio
mio
dire?
Turno, perché sinceramente da quando mi hanno mandato via non mi sono più guardato indietro e non ci voglio più pensare, se mi richiamano bene, se non mi richiamano rimarrò così, che devo fare, mi troverò qualcos'altro. E del mio turno su 8 persone ne hanno mandate via... E diciamo 3. Per cui un terzo.
Lei
dal giorno alla notte.
Lei immagina che un terzo del settore manutenzione sia stato mandato a casa, insomma è complesso.
Io sì, diciamo ci sono dei settori completamente svuotati, dove poi ad esempio i saldatori che erano 4 l'hanno mandati via tutti e 4, poi sembra che uno l'hanno dovuto richiamare. Vabbè, comunque dal giorno alla notte c'è stato un fulmine a ciel sereno. Per cui
io non so Cristiano quello che le hanno detto in precedenza i responsabili sindacali, ma i numeri sugli esuberi di Alitalia li si conosceva, poi naturalmente dipende da settore a settore, da persona a persona.
Dipende da settore a settore, si parlava che non ci dovevano toccare perché noi siamo stati sempre.
Qual era il suo stipendio? Qual era il suo stipendio?
Il stipendio, guardi, glielo dico, 9 anni d'azienda, ero specialista, perché diciamo un altro livello il mio stipendio si fermava. Sì. E andando a lavorare sempre riuscivo a prendere 1.450 quando andava bene,
sì.
Diciamo 1.300-1.400, per cui alla fine non è che uno stipendio chissà diciamo esorbitante,
no certamente, cioè,
anzi io credo abbastanza ridicolo. Perché se prima facevo l'idraulico e guadagnavo molto di più.
Lei che prospettive ha di lavoro per le esperienze che ha fatto nel settore della manutenzione?
Le esperienze che ho fatto nessuno, perché la manutenzione la faceva solo all'Italia, perché chi altro fa manutenzione in Italia?
Beh, ci sono altre piccole compagnie, naturalmente, o compagnie
più,
minori.
A noi non ci hanno certificato, non ci hanno fatto fare i corsi, per cui tutti i corsi che abbiamo fatto internamente all'Italia non valgono niente. Per cui io credo che le persone che vomitano sentenze sui dipendenti all'Italia, che stravolgono il trasporto aereo, non se la devono prendere con i dipendenti all'Italia, perché sono dei poveri lavoratori, ma io credo che se la debbano prendere con i governanti, che hanno comunque sempre intinto dentro all'Italia.
Senta, un'ultimissima cosa Cristiano, ed è questa: i suoi colleghi che hanno bloccato l'aeroporto di Fiumicino in queste ore hanno assunto un atteggiamento responsabile secondo lei, oppure dovevano evitare questo disastro di queste ore, questo ennesimo disastro?
Le ho detto,
lei lo sa come la penso su questo, insomma, se ci ha ascoltato.
Sì, lei, perché magari è una persona che prende l'aereo e per lei magari è una cosa.
Prendo il treno, comunque va bene lo stesso.
Vabbè, prende il treno e fa bene.
No,
ma
voglio dire,
stanno tanto bene.
No, voglio dire, secondo lei hanno assunto un atteggiamento responsabile o si poteva evitare quest'ultimo disastro? Me lo dica sinceramente.
Ma secondo me se CAI e il governo avessero assunto altri metodi, forse tutto questo si sarebbe evitato. Forse era meglio Air France, secondo me.
Ma io dico, però, in questo frangente, sotto Natale, bloccare tante persone.
Se una persona è messa all'angolo, non ha più prospettive, perché ci sono delle persone, ad esempio, che quelli che hanno firmato il contratto CAI, l'Italia gli ha fatto firmare le dimissioni, ok? E facendogli firmare sotto una clausola che non avevano niente a che ricriminare. Cioè,
sono cose normali, però.
No,
che
non è normale, perché tu a me mi ricatti, perché mi dovresti dare almeno 7 mesi di preavviso, altrimenti mi paghi 7 mesi. secondo il contratto all'Italia.
Adesso non scendiamo.
Invece hanno messo hanno messo sul piatto l'assunzione in CAI e dall'altra parte hanno messo
la rinuncia
a nulla a tenere, per cui alla fine noi siamo stati sempre ricattati.
Va bene, Cristiano, la ringrazio.
L'assunto sono stato sempre ricattato.
Vabbè, adesso mi sembra una parola grossa. La ringrazio. 1943 800 24 0024. Rosario da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo dire una cosa solamente. Io mi vergogno, perché io sono un autista dell'ATM di Milano.
Sì.
Io mi vergogno a causa di tutti quegli autisti.
L'ATM, la sede dell'ATM è qui accanto a noi. Adesso mi volto qui e guardo la sede dell'ATM di Milano. Io ogni tanto pranzo con i suoi colleghi qui a Milano.
Sì, sì.
Io conosco bene, ci parlo di tutti i problemi dell'ATM.
Drogato? Un mezzo pubblico.
Sì.
E per tutte quelle persone che continuano a farlo in giro per tutta l'Italia, parlo io. Perché noi come azienda di Milano abbiamo delle visite mediche una volta l'anno che ci fanno di routine.
Sì, ma i controlli sulle assunzioni di sostanze sono frequenti oppure no? O non ci sono proprio?
Allora, diciamo che la nostra azienda fa tutte le visite mediche che bisogna fare. Io faccio la notte fissa, lavoro di notte, quindi chi fa la notte fissa viene fatta due volte l'anno. Quando si sorpassano i 30 anni viene fatta una visita aggiuntiva. Quando hai 40 anni un'altra visita aggiuntiva.
Si dovrebbe fare qualcosa di più? Si dovrebbe fare di più?
È anche discrezione, diciamo, dei nostri capi che abbiamo qua in ATM, sì, che comunque parlano con noi e vedono se una persona più o meno fa uso di qualcosa o meno, insomma, si vede una persona in base agli incidenti che fa.
Certo. Però si dovrebbe fare qualche controllo in più da questo punto di vista, Rosario, oppure no?
Allora, secondo me si dovrebbero fare dei controlli a sorpresa senza avvisare nessuno.
Certo.
Senza avvisare, perché io sono un autista di tram, quindi significa che io sono un professionista, io sono pagato come professionista e tu porti in giro delle persone sul tram, che siano barboni, che siano avvocati, che siano bambini, che siano vecchi, tu porti delle persone. Quindi al di là di quello, se tu ti vuoi drogare, ti trovi un lavoro che fai, guidi trattori in campagna da solo.
Rosario, allora, mi sembrano parole sante le sue, per cui la sorte di quell'autista di Roma, lei come la considera? Dovrebbe...
Allora, moralmente a me mi dispiace, perché un collega è una persona comunque sotto Natale che viene licenziata, a me mi dispiace, però io se io potrei fare qualcosa, direi questa persona su mezzo pubblico non sale più, piuttosto gli facciamo fare, lo facciamo lavorare in deposito, a fare altre mansioni.
Per cui licenziamento in tronco no, dice lei.
Licenziamento, ma non perché è un mio collega, perché moralmente io licenzierei chiunque sia, anche uno spazzino, può essere un avvocato, può essere qualunque persona, per me moralmente, diciamo, poi specialmente sotto le feste di Natale è brutto.
Però trovargli una collocazione diversa all'interno dell'azienda.
No, lui proprio non si deve proprio più avvicinare a un mezzo pubblico. Non si deve più avvicinare assolutamente,
questo sarà
quelle persone che fanno uso di stupefacenti.
Cioè, questo sarà difficile che avvenga, però. Che...
Se incominciano a fare delle visite a sorpresa, secondo me una buona percentuale di persone vanno a fare qualcos'altro.
Rosario, la ringrazio. Dove andiamo? Andiamo a Barbara. Barbara ci chiama da Roma. Buonasera, Barbara.
Buonasera a tutti, sono Barbara, chiamo dalla provincia di Roma, da Formello.
Prego.
Senta, io volevo intervenire per spezzare una lancia a favore dei dipendenti all'Italia, perché io sono una persona che innanzitutto volevo precisare che non ho né parenti né amici in Alitalia, quindi non sto...
Ma non c'è bisogno di precisarlo.
Va bene, io volevo semplicemente dire che siccome volo tanto per lavoro, vado spesso all'estero, mi capita di prendere sia l'Alitalia che altre compagnie che servono dei paesi non serviti dall'Alitalia.
Sì.
E volevo spezzare questa lancia a favore dei dipendenti all'Italia, mi riferisco in particolare a quelli di volo, perché sono quelli con cui ho più contatto, semplicemente per la loro disponibilità e per la loro professionalità.
Vabbè, ma nessuno mette in dubbio, cara Barbara, che gli assistenti di volo dell'Italia siano professionalmente preparati o che siano gentili, poi ognuno ha le sue esperienze da questo punto di vista. Qui si sta discutendo però di un'altra cosa, cioè un drappello di persone. Un drappello di persone che il 22 di dicembre, per partecipare ad un'assemblea sindacale, c'è una controversia in corso tra la CAI e queste persone che devono essere assunte secondo certe modalità, non dilunghiamoci troppo, abbandonano il posto di lavoro gettando nel panico un aeroporto il 22 di dicembre, contravvenendo a qualsiasi norma sindacale sullo sciopero, eccetera, eccetera. Questo è il punto fondamentale. Le sanzioni su questa cosa forse ci saranno, forse no. probabilmente, come succede spesso in Italia, ricordate il caso di chi si mise in malattia a un certo punto, giugno 2003, e non si è potuto fare nulla, io credo che le sanzioni non ci saranno, e le persone che sono state abbandonate negli aeroporti, in particolare a Fiumicino, anzi solo a Fiumicino in questi giorni, credo che resteranno con la rabbia e basta. Però
sono passeggera, mi fossi trovata nella situazione di non poter partire nella giornata di oggi, sicuramente mi sarei arrabbiata, come ecco. È successo con, come sentivo prima sempre alla radio da voi.
Beh, insomma, se lei doveva fare uno di quei viaggi che lei dice di fare quotidianamente,
se io avessi dovuto fare un viaggio sia di lavoro che di piacere, mi sarei alterata. Però la mia lancia a favore dei dipendenti era semplicemente perché, da dipendente quale sono, capisco che a volte si arriva a dei metodi estremi per farsi ascoltare da parte magari dei nostri politici, del governo, adesso se all'Italia,
il punto fondamentale, ho capito benissimo.
Io ho parlato con qualcuno di loro a bordo, non hanno mai avuto modo di farsi sentire.
Barbara, non è che si può parlare con qualcuno a bordo e capire tutto di una vicenda. La ringrazio, i dipendenti dell'Alitalia so che sono moltissimi che ci ascoltano, saranno contenti della sua solidarietà. Il punto è un altro, e non è il farsi sentire. Per farsi sentire ci sono i canali per legge, che sono quelli dello sciopero, della proclamazione dello sciopero. Quello che sta avvenendo è semplicemente inaccettabile, punto. E come dire, ogni discussione secondo me è superflua. Poi sicuramente tra la CAI e i lavoratori c'è una controversia in corso, probabilmente i lavoratori su qualche punto hanno ragione, ma non c'entra assolutamente nulla. 800 24 00 24, aggiornamenti dalle inchieste a Pescara con Carlo Bonini, inviato di Repubblica. Ciao Carlo, buonasera.
Ciao a tutti, buonasera a voi.
Che sta succedendo? Leggo la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali del sindaco D'Alfonso si sta discutendo in queste ore, il GIP deve prendere una decisione, naturalmente il PM è contrario. Sembra però che le accuse iniziali non solo nei confronti di D'Alfonso ma anche del suo braccio destro si stiano un po' ridimensionando, ci puoi spiegare?
Insomma, sta succedendo una cosa molto significativa che credo aprirà una discussione nei prossimi giorni piuttosto vivace, perché D'Alfonso si prepara a lasciare gli arresti domiciliari, così come è successo ieri per il suo braccio destro Dezio. Il GIP sostanzialmente, a distanza di soli 7 giorni dal provvedimento con cui ne ha ordinato la cattura, conclude che i due indagati debbano essere rimessi in libertà perché il quadro indiziario, ripeto, di 7 giorni fa va riletto in modo opposto a quello in cui era stato letto dallo stesso magistrato. È un fatto nelle stranezze della magistratura italiana, è un fatto ulteriormente nuovo.
Ecco, in senso opposto che cosa significa?
In senso opposto significa che sostanzialmente, rispetto alle due accuse più gravi, l'associazione a delinquere e la corruzione, il GIP ha la percezione oggi che in fondo quell'associazione a delinquere non sia esistita e che quei contributi versati dagli imprenditori all'uomo del sindaco non erano tangenti ma erano tutt'al più contributi illegali, contributi in nero e quindi un finanziamento illecito ai partiti, il che evidentemente non giustifica né una cattura né ipotesi di reato roboanti come quelle che sono state avanzate 7 giorni fa.
Ora, la considerazione che si può fare è su due piani. Uno è sul modo in cui i magistrati hanno presentato questa indagine anche all'opinione pubblica, e secondo però sono le conseguenze, se naturalmente il sindaco verrà scarcerato, dal punto di vista politico-amministrativo, perché il comune di Pescara, secondo quello che ha deciso il ministro dell'interno, è stato sostanzialmente sciolto, il sindaco si è dimesso, da questo punto di vista cosa accade? Cosa potrebbe accadere?
Dunque, il sindaco ha tempo fino al 4 gennaio per legge, per eventualmente ritirare le proprie dimissioni, quindi è vero che D'Alfonso si era dimesso sostenendo che lui faceva un passo indietro perché stretto da una serie di accuse da cui voleva in qualche modo liberarsi, ma probabilmente lo stesso D'Alfonso non immaginava che il tempo necessario sarebbero stati 7 giorni. Quindi è possibile che D'Alfonso decida di ritirare le proprie dimissioni. A quel punto si crea un problema, perché l'atto di scioglimento è un atto amministrativo separato in qualche modo, che però come suo presupposto è il fatto che non esiste più un sindaco, non esiste più una giunta. Nel momento in cui il sindaco e la giunta tornano legittimamente in carica, soprattutto se poi, come in questo caso, liberati già nella fase istruttoria dal peso peggiore del sospetto, allora a quel punto il Ministro dell'Interno forse dovrebbe verosimilmente anche rivalutare quell'atto di scioglimento. Questo per dire che il provvedimento che si sta prendendo in queste ore aprirà scatenerà un putiferio, io credo, sull'una e sull'altra sponda, tra l'altro, sia quella dell'opposizione sia quella del governo, perché credo che a questo punto ognuno lamenterà un danno ricevuto, l'opposizione per motivi ovvi, ma forse lo stesso governo, nel senso che il Ministro dell'Interno potrebbe anche eccepire il fatto che, come ti è stato detto 7 giorni fa, che Pescara era governata da un'associazione a delinquere, 7 giorni dopo che forse ci si è sbagliati.
Bene, grazie Carlo, buona
grazie
serata. Seguiremo gli sviluppi di Pescara, perché la vicenda di Pescara è interessante, come avete sentito già nel secondo intervento di Carlo Bonini, sotto diversi punti di vista, per i rapporti tra politica e magistratura a livello più generale, a livello nazionale, e poi su come in alcune procure vengono condotte le indagini, su come vengono condotte alcune indagini, non tutte le indagini, e su come soprattutto vengono presentate, e poi per i rapporti, come abbiamo già detto ormai da diversi giorni, tra i politici e gli imprenditori locali. Domenico da Molfetta, buonasera.
Buonasera, signor Bruciani, e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Domenico, la sentiremo sicuramente molto meglio quando lei avrà abbassato la radio.
Ecco, sì,
o spento, grazie.
Beh, diciamo che a Natale diventano quasi tutti più buoni, no? E dicevo questo perché penso che un giorno come questo, quello di domani, non so se la puntata va in onda domani.
No, andiamo in onda con una puntata registrata, non siamo in diretta, perché insomma spero che anche lei ci conceda questo giorno domani sera.
No, dicevo però, ecco, che bisogna un pochettino porre i toni in una maniera più natalizia, perché è inutile continuare la guerra contro tutto quello che succede, perché oramai anche i nostri parlamentari si sono fatti gli auguri oggi da destra e da sinistra come se niente fosse, e l'appuntamento è a gennaio, quindi lasciamo le cose come stanno.
Sì, e infatti bisognerebbe essere più buoni, Domenico, solo che cose come quelle che avvengono all'aeroporto di Fiumicino fanno arrabbiare,
E con chi ce la vogliamo prendere?
Purtroppo il problema è che non sappiamo nemmeno chi a un certo punto ha deciso: beh, andiamo a fare questa assemblea il 22 esatto. dicembre, ci sono i bagagli da consegnare, però andiamo a fare questa assemblea perché insomma bisogna discutere del nostro contratto, che ce ne frega delle migliaia di persone che stanno partendo. Non abbiamo nemmeno un nome, un cognome, niente.
D'altro canto, sempre, cioè, quando lei sta in una banca, lei sta in fila, arriva quello che con la scusa conosce il cassiere e passa avanti a tutti.
Sì, vabbè, però
noi non è che siamo qua perché...
Però mi scusi, almeno io poi ho la possibilità di arrivare lo stesso alla cassa. In questo caso, forse a casa ci arrivo dopo 2 giorni, abbia pazienza.
Relativamente, ma comunque è un modo di fare l'italiana, diciamo, dove i propri interessi...
All'italiana.
Io volevo invece proporre a tutti i radioascoltatori un'idea natalizia, ecco, nell'ultima parte della trasmissione.
Che poi non è l'ultima parte perché mancano ancora 3/4 d'ora, però comunque...
Dico l'ultima parte, diciamo la seconda. quale regalo ognuno pensa di fare a un parlamentare per Natale? Io ne avevo pensato uno per l'onorevole Di Pietro. E cioè, questo se me lo può fare lei, perché io non sono in grado di farlo, cioè giusto perché forse lei sa dove sta.
Ma guarda che Di Pietro è raggiungibilissimo, è uno dei pochi politici che si può raggiungere facilmente, va su internet, sul suo blog, gli scriva qualcosa, le voglio consegnare. Che cosa vuole consegnare?
Gli volevo regalare per Natale, più che consegnare, un regalo di Natale, un DVD o una videocassetta, perché non posso cominciare il DVD, è il famoso film di Alberto Sordi, Il Moralista.
Ah, certo, film famosissimo. Mi sembra un regalo appropriato, mi sembra anche che calzi a pennello con la figura di Di Pietro.
Oh, che lui se lo guardasse per bene, forse anche 2 o 3 volte, perché potrebbe trarre qualche insegnamento da questo. Perché per me ha preso una strada un po'...
Ma che fine fa nel libro, nel film di Sordi, Il Moralista, poi, Domenico?
Beh, quello questo veramente non me lo ricordo più, infatti adesso me lo devo riguardare.
Ecco, non me lo ricordo nemmeno io, per cui speravo che se lo ricordasse lei, invece non me lo ricordo nemmeno io. Allora, chiediamo agli ascoltatori come finisce il film moralista.
Infatti.
Perché né io né lei abbiamo fatto una bella figura, soprattutto lei che lo vuole proporre a Di Pietro. TG5, sentiamo TG5.
Buonasera, benvenuti al TG5. Molti di voi lo avranno sentito questo pomeriggio. Due forti scosse di terremoto hanno colpito praticamente mezza Italia, lasciando la popolazione in momenti di paura. Un sisma di 5,2 gradi della scala Richter con epicentro...
Bene, era la fine dei titoli che abbiamo perso. Stavo seguendo il suo intervento, Domenico. Allora, insomma, si è ricordato della fine del moralista oppure no?
Mente. Assolutamente, però no, quello che volevo dire in sintesi poi era questo.
Vediamo se siamo più fortunati col TG1,
può darsi che lo dicono loro.
Vediamo,
si immagina.
Paura al nord Italia per una scossa di terremoto epicentro tra Parma e Reggio Emilia, nessun ferito, pochi danni. 43 voli all'Italia cancellati a Fiumicino, migliaia di passeggeri perdono le vacanze di Natale, l'ENAC apre un'istruttoria. Napoli, nelle intercettazioni anche il nome del figlio di Di Pietro che rilancia, i magistrati vadano avanti, Romeo respinge le accuse. Il presidente dei Vescovi Angelo Bagnasco al TG1, bisogna ridare un'etica a economia e finanza e superare insieme la crisi. Scippata e trascinata per strada in coma a Milano, 82enne, era in bici in centro, caccia ai rapinatori. Spesa di Natale al mercato con le famiglie cercando le leccornie per il cenone, poi in vacanza per pochi giorni.
Come se ci fossero solamente i dipendenti di Alitalia esasperati. Da dietro la vostra scrivania è facile pontificare in maniera saccente e superficiale. Buon Natale Stefano, dipendente Alitalia. Caro Stefano, io la invito a chiamarci, almeno così ci chiarisce meglio, non lo dico in senso ironico, quello che è successo. Lei dice non è un drappello di persone, è la quasi totalità del personale. Personale naturalmente di terra e in particolare il personale della consegna bagagli, da quello che abbiamo letto, senza ancora lo stipendio di dicembre e senza la sicurezza del contratto. Va bene, ci chiami e l'ascolteremo volentieri. Domenico, ha sentito questo ascoltatore? Sì, dice che siamo saccenti e superficiali e che non consideriamo il fatto che c'è un sacco di gente che potrebbe perdere il posto di lavoro in Alitalia. E va bene.
Sono gli unici, gli altri stanno tutti bene. Quindi.
Oh, Stefano da Reggio Emilia ci scrive subito, Alberto Sordi viene arrestato alla fine perché fa il pappone.
Sì, perché
spero che non lo no, che non sia il
no,
suo...
Vorrei precisare che comunque nel film lui e il moralista, lui era professore di latino e greco al liceo.
Va bene, va bene.
Viene arrestato, lo so che adesso mi è venuto in mente, viene arrestato perché faceva il papà. No, dicevo questo perché sa che cos'è che mi spaventa di Pietro?
Cosa?
La sua sicurezza quando parla di queste cose, cioè lui sta in un ambiente dove di moralismo parliamone quante ne vogliamo, no? E per me si è messo in una situazione pericolosissima, perché lui adesso è sotto controllo, penso che ogni minima qualsiasi cosa farà sarà sotto l'occhio del ciclone. Forse lui, quello che mi spaventa è che lui però, molte volte, quando parla dei giudici come se lui è indenne, cioè siccome lui era un giudice, i giudici perdoneranno sempre.
Non lo so, Domenico, non faccia troppa dietrologia anche lei, andiamo, la ringrazio. Antonio da Milano, buonasera Antonio.
Buonasera dottor Cruciani, io volevo intervenire riguardo alle intercettazioni, innanzitutto sottolineando, a mio parere, la pacatezza dell'intervento di Di Pietro dopo i fatti successi a suo figlio, questo innanzitutto. E poi vorrei capire in che modo i giornalisti vengono in possesso di queste informazioni riservate e con quale diritto pubblicano queste informazioni prima che finisca l'indagine. Ecco, mi chiedo se sia un problema di privacy che venga violata.
Non so se sia legale, ecco, una cosa del genere.
Ma io credo che siamo come al solito al limite, siccome le intercettazioni che abbiamo letto oggi di Cristiano Di Pietro con il provveditore alle opere pubbliche di Napoli, Mautone, sono contenute nell'ordinanza dei giudici di Napoli nella vicenda degli appalti, e dunque alla fine sono pubblicate, credo che siano pubblicabili da un punto di vista formale, poi si può decidere se pubblicarle oppure no. Io non ho capito assolutamente nulla di questa intercettazione, di quale trama ci sia dietro, di quale complotto si parli. Ripeto, non credo che sia non solo dannosa la pubblicazione, ma che vada fino a un certo punto anche impedita, questo sicuramente.
Io riguardo a questo, io se fossi un personaggio pubblico e se venissi indagato in qualche modo, io sarei più arrabbiato con i giornalisti che pubblicano la mia intercettazione, che magari viene estrapolata da un discorso, perché io le porto un esempio. Io con mio fratello parlo spesso al telefono, giochiamo in un videogioco insieme, parlo di un caso estremo naturalmente, parliamo di bombe, di appostamenti, di roba abbastanza critica, però parliamo di un videogioco. Se un giornalista dietro, non so, il complotto con un, no, il complotto, parliamo di un inciucio col magistrato, non so, viene in possesso di queste informazioni, cioè mi inguaia, cioè io starei inguaiato praticamente.
Sì, guardi Antonio, oggi assolutamente, però ci sono c'è un numero cospicuo di persone, anche opinion leader o persone che fanno opinione in Italia, da Marco Travaglio in giù, che pensa che tutto sia pubblicabile, che questi piccoli problemi non sono nulla di fronte alla corruzione dilagante che c'è in Italia. Invece secondo me il concetto va un po' ribaltato. Per esempio il presidente della Commissione Giustizia alla Camera, Giulia Bongiorno, che pensa per esempio che le intercettazioni non vadano limitate per quello che riguarda i reati, sostiene che cosa? È uscita un'ansa pochi minuti fa. Ritengo che il contenuto delle intercettazioni in questa fase così preliminare delle indagini non andrebbe pubblicato. In questa prima fase delle indagini è tutto ancora molto parziale, quello che esce è solo una sintesi della posizione accusatoria. A volte, se si estrapola una frase dal suo vero contesto, può significare completamente un'altra cosa, quindi bisogna andare con i piedi di piombo. E io credo che sia questo l'atteggiamento da seguire. Noi ci siamo prefissati un iter, intendiamo andare avanti, i fatti che quotidianamente si apprendono sui giornali non devono incidere minimamente sulla riflessione che abbiamo tenuto in Parlamento sul tema, eccetera, eccetera. Dunque, la sua posizione è... a dare via libera alla richiesta del PM di intercettare qualcuno debba essere un giudice in composizione collegiale, una delle proposte che si fanno in queste ore. La ringrazio. Andrea da Trento, buonasera.
Buonasera dottore.
Prego.
Vedo che stasera è un pochettino più prolisso con gli ascoltatori, quindi mi permetto di fare i complimenti alla trasmissione. Senta, una cosa, lei ha detto prima che la discussione sull'Alitalia non deve essere neanche più affrontata, quindi mi mette un po' in imbarazzo, perché io di quello volevo parlare. Volevo dare la mia opinione su quello, perché ho le idee un po' confuse, nel senso che è vero che il disagio causato a migliaia di persone è indecente, mi fossi trovato nella stessa posizione evidentemente sarei alterato come tutti. È vero anche però che molti sono gli episodi in Italia dove un manipolo di persone blocca una strada, chiude una stazione, blocca un servizio pubblico in altro modo, si ferma sul tram e quant'altro. Ogni volta questo crea fortissimi disagi a una parte della popolazione che quel servizio lo doveva utilizzare in quel momento. Il problema, secondo me, anche da questo accadimento dobbiamo trarre uno spunto: o si puniscono queste cose, cioè o questi fatti sono reati e quindi punibili e allora arriva una punizione, oppure non possiamo ogni volta semplicemente solo indignarci perché una parte della popolazione, che ovviamente aveva diritto ad un servizio, non lo ottiene. Perché la signora che ho sentito prima, che aspettava l'aereo da tante ore, magari, adesso butto lì ovviamente un estremo, magari era la stessa che in campagna bloccava una strada perché nel suo orticello volevano fare una discarica e così via. Cioè sono tante le occasioni in Italia in cui delle persone creano disagi ad altre e mi sembra che la faccenda rimanga sempre piuttosto impunita.
È così.
Non ho una mia opinione se abbiano fatto bene o male, non ero lì, non ho perso un volo.
Lei dice che spesso le persone si arrabbiano e poi nel loro piccolo fanno le stesse cose.
No, io io dico che quando si bloccano i treni in Italia qualche persona non può andare in treno, quando gli insegnanti non forniscono il loro servizio la mia bambina sta senza insegnante, quando i dipendenti della RAI non danno le notizie io rimango senza le notizie e così via. Certo ci sono delle regole che regolamentano l'astensione, io non posso astenermi dal mio lavoro perché non faccio parte di categorie di questo tipo, i giornalisti possono farlo, i tassisti bloccano le città, i trattori bloccano le piazze e evidentemente creano problemi a una parte, a una fetta della popolazione che in quel momento si aspettava altro. Tutto ciò rimane sempre impunito, crea indignazione, che è esattamente quello che si vuole creare.
Sì.
Mi chiedo se il punto vero non sia o stabiliamo che tutti questi atteggiamenti non corretti debbano essere puniti, oppure indigniamoci per...
No, ma il problema è proprio questo, cioè che poi non c'è sanzione, bisognerebbe invece trovare il modo che la sanzione ci sia, e anche pesante, così da scoraggiare queste cose. Andiamo a Napoli, Giuseppe, buonasera.
Buonasera, salve, io lavoro nel settore turistico e molti di quelle persone che sono rimaste a terra a Fiumicino sono clienti di agenzie di viaggio, di tour operator, che nonostante l'Italia sta in questo stato, in questa situazione, continuano a consigliare, insomma, anche perché è un prodotto italiano, un'azienda italiana, per cui comunque va sempre tutelata. E noi ci ritroveremo fra qualche giorno con gli avvocati che ci denunceranno per vacanze rovinate, perché molti clienti magari volano con dei voli charter, però per arrivare a Roma hanno bisogno comunque di arrivarci con un aereo, e noi abbiamo consigliato l'Italia. Questo, diciamo, è un aspetto che non sento mai, cioè, si parla solo di Alitalia, di dipendenti e dell'azienda, però non si parla mai di chi ci lavora intorno, cioè di quelle aziende che comunque lavorano con Alitalia, che non percepiscono niente, perché non so se è noto, ma le agenzie di viaggio non percepiscono nulla, devono mettere un ulteriore costo, insomma, sul prezzo del biglietto per guadagnare qualcosa, e noi dalla settimana prossima avremo gli avvocati che vorranno i soldi per
i soldi, mi scusi?
Hanno deciso di incontrarsi e di riunirsi proprio nel momento in cui c'è uno spostamento maggiore di persone che vanno in vacanza, che magari tornano a casa dopo aver lavorato per mesi interi, quindi tornano nella propria città. Cioè, questo è un comportamento che in ogni paese democratico non dovrebbe essere assolutamente permesso. Ripeto, perché comunque poi alla fine forse noi pagheremo di meno perché abbiamo l'assicurazione che ci tutela. Le assicurazioni siamo noi che comunque come contribuenti paghiamo. Cioè, alla fine è un danno che sicuramente la CAI non avrà, ma lo avranno noi italiani, perché comunque paghiamo le assicurazioni, le avranno le aziende che comunque perderanno dei clienti, perché ripeto, cioè noi consigliamo di volare l'Italia nonostante tutto. E con che spirito potranno ritornare queste persone da noi ad acquistare un viaggio se noi gli abbiamo consigliato male? Per cui, cioè, questo è un altro aspetto che, ripeto, sento poco in giro. Cioè, si parla molto, ripeto, di contratti, di queste cose, ma delle aziende che ci lavorano con l'Italia non si parla, che sono maggiormente comunque colpite anche da questo, perché noi purtroppo non siamo né proprietari di Alitalia e paghiamo soltanto lo scotto di consigliare Alitalia, ecco, ripeto. CAI non subirà assolutamente nulla da tutto questo. Chi ha subito sono innanzitutto le persone che non hanno volato, e a quelli non penso che la giustificazione che non ci pagano o altro possa bastare per ritagli quella vacanza che hanno perso. E noi perderemo il cliente, avremo avvocati addosso, ripeto, è un comportamento che non vedo assolutamente come possa essere giustificato.
No, ho capito. Però francamente adesso le ricadute della vicenda all'Italia sulle agenzie turistiche, Giuseppe, capisco, perché lei evidentemente ci lavora, sono sicuramente importanti, la colpiscono da vicino, ma mi sembra l'aspetto forse meno rilevante di questa vicenda. Andiamo in provincia di Vicenza da Claudio, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Senta, io intanto l'Italia l'avrei fatta fallire al suo tempo, così tutte queste cose non...
Anch'io, per cui
siamo d'accordo. Non ce le saremmo ritrovate.
No, ce le saremmo ritrovate lo stesso, perché non è che il servizio di passeggeri degli aerei in Italia sarebbe scomparso.
No, lei ha ragione, però certe situazioni... Dico, ce le saremmo risultate sotto un altro aspetto, ma non al 22 di dicembre.
Dunque?
Niente, io volevo un attimino fare il punto sul giustizialista Di Pietro. Nel momento in cui viene toccato il figlio, è obbligato per forza a dire ai magistrati: andate avanti, fate il vostro corso. Però mi faccio una domanda: se invece di esserci il figlio del signor Di Pietro, su queste intercettazioni ci fosse stato Berlusconi, quel signore lì l'avrebbe già crocifisso, ricrocifisso e crocifisso di nuovo. Perché se io fossi stato il regista di quel film che avete citato prima, Il Moralista, alla fine del film avrei fatto chiudere la bocca per sempre a Di Pietro.
No, no, Claudio, andiamoci piano con queste cose. Uno può politicamente, non solo politicamente, contrastare Di Pietro o essere contrario a quello che Di Pietro sostiene o pensare che le cose che dice e propone siano sbagliate, però insomma andiamoci piano. Non arriviamo a usare certe parole o a augurarci certe cose. La ringrazio. Gilberto da Roma, Gabriele da Pavia, Marco da Cagliari, Luciano da Roma e Gianfranco dalla provincia di Bari. Gianfranco, buonasera.
Buonasera, signor Luciani. Questa è la prima volta che vi chiamo. La cosa che mi premeva dire è che secondo me, pur essendo, devo premetterlo, un elettore di centrodestra fino dalla mia prima votazione, ritengo che attualmente non si sta facendo abbastanza per la crisi in atto, perché secondo me il governo dovrebbe mobilitare maggiori risorse, dovrebbe comunque proporre innovazione, le energie rinnovabili e quant'altro, mentre vedo piccoli interventi, certamente positivi, ma piccoli, da un governo che ha una grossa maggioranza, che ha la potenzialità di poter far approvare decreti e leggi in maniera molto in tempi brevi, non lo so, vedo poco quello che sta facendo, poco, e ripeto, io sono elettore di centrodestra dal 94, quindi niente, questo è quello che volevo dire.
La ringrazio Gianfranco, 20 minuti, la sua opinione, che soprattutto dopo che lei si è dichiarato un elettore di centrodestra, sul modo in cui il governo sta affrontando la crisi economica, mi pare significativa. Un'agenzia appena uscita, a proposito di responsabilità dei magistrati, il governo socialista di Zapatero invierà al Parlamento spagnolo una riforma del regime disciplinare dei giudici per impedire che si ripetano casi come quello del magistrato sivigliano Rafael Tirado. Il giudice è stato multato dal CSM spagnolo con appena 1.500 euro per la negligenza nel controllo del suo ufficio, che non eseguì una sentenza di carcere nei confronti del pedofilo Santiago del Valle, condannato più volte anche per abusi sulla sua propria figlia, ma mai andato in prigione. L'uomo ora accusato di aver ucciso lo scorso gennaio una bambina di 5 anni, la piccola Mari Luz Cortés. Il caso Cortés è stato uno scandalo nazionale in Spagna e ha portato all'introduzione di norme più severe per punire gli abusi di minori. E adesso si arriva alla magistratura, soprattutto. E Zapatero vuole riformare il regime disciplinare dei magistrati in Spagna. Vedremo come, naturalmente. Alle 20:20 andiamo a Roma da Luciano. Luciano?
Pronto?
Eccoci. Buonasera.
Buonasera, dottor Curciani. Senta, io sto chiamando, sono un tassista romano.
Oh, i tassisti romani, perché non ci chiamano più? Chiamateci.
No, io di tanto in tanto provo, ma siete sempre pieni, fortunatamente, quindi non...
Ma i suoi colleghi ci seguono, io lo so che ci seguono i suoi colleghi.
Ma sì, perché vi riconosciamo come un ottimo servizio. Vediamo se riuscite a farmi mantenere questa opinione che nutro da anni. Comunque niente, volevo fare un appunto riguardo a questo, diciamo, sciopero selvaggio, movimento che sta facendo l'operaio, il lavoratore dell'Italia.
Lei ci è andato a Fiumicino in questi giorni?
Sì, però andavo, scaricavo il cliente e scappavo via perché sapevo che non arrivavano corse, non c'era da lavorare. I colleghi che si sono fermati sono stati 4-5 ore fermi lì senza affittare. E io invece rivenivo a Roma, mio malgrado, però... volevo dire, riconoscendo tutto il disappunto e la rabbia dell'utente, del viaggiatore, che sia di volta in volta coinvolto nei vari scioperi, dei giornalisti, medici, ospedali, quello che sia, insomma, volevo dire una cosa: 2 anni fa ci trovavamo a fare più o meno le stesse cose, con assemblee selvagge create lì per lì, ma create più che altro per... cioè, devo riconoscere, mio malgrado, non mi fraintenda, che purtroppo più si arrabbia la gente per il disagio creato di volta in volta appunto dal trattore, dal treno, dall'autobus o dal taxi, e più si vede il grido di dolore del lavoratore che in quel momento sta difendendo con tutte le sue forze il suo lavoro.
Cioè, lei dice più le persone si arrabbiano e più l'astensione dal lavoro, lo sciopero selvaggio, produce effetti positivi, secondo lei?
No, non produce effetti positivi, però non volevo arrivare a questo. Intendevo dire, più si arrabbia, diciamo, la cittadinanza che subisce lo sciopero del momento, e più è forte il grido di dolore di chi in quel momento sta scioperando, sta creando...
Questo l'ho capito.
Però volevo dire questo, che noi 2 anni fa ci siamo trovati nella stessa situazione, noi tassisti, e non dico quello che ci ha fatto la stampa, organi di stampa, radio, televisioni, e siamo stati veramente macellati, però a distanza di 1 anno e mezzo, 2, avrete letto sui giornali, ma sono comunque piccoli trafiletti, che la magistratura ha sequestrato l'ufficio dei servizi dei taxi di Roma, quello appunto di rilascio delle licenze, contro cui noi 2 anni fa stavamo a fare quegli scioperi e quelle cose così selvagge, ritenute selvagge. E fatto sta che oggi ha fatto il sequestro, e da novembre che questi uffici sono sequestrati e stanno vagliando tutte le licenze che sono uscite 2 anni fa,
sì.
E stanno dando ragione a quello che era il nostro movimento. Cioè, fermo restando...
Poi vedremo naturalmente lo sviluppo delle inchieste.
Sì, no, ma fermo restando che ci sono centinaia e centinaia di avvisi di garanzia a nostre spese, semplicemente per stare fermi in mezzo alla strada e creare il disagio del momento. Però appunto, se io non vado in depressione, non mi arrampico sul Colosseo, non mi butto da un palazzo, speriamo non ci si arriva mai, per difendere il posto di lavoro, quello è l'unico mezzo, purtroppo, dico, è l'unico mezzo per farci sentire.
Luciano, la ringrazio di questa telefonata, però io penso di no, con tutta la considerazione che ho del movimento dei taxi in tutta Italia, in particolare a Roma e Milano, che so che ci seguono spesso, eccetera, però insomma, non ho mai risparmiato critiche, forse anche per questo mi apprezzano. Io credo che l'astensione anche selvaggia, il blocco di una città come avviene a Roma, sia comunque uno strumento sbagliato. Poi le licenze alla fine le hanno date lo stesso, Luciano, se lei non ricorda male. Il modo in cui sono state date è un'altra questione. La ringrazio. Giacomo dalla Spezia, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Dunque, io volevo fare un commento sulla questione dell'Italia, anzi di questi ultimi scioperi di questi giorni. Io penso che, anche prendendo spunto da quello che ha detto il tassista adesso, stavo ascoltando, secondo me questo paese un principio di rispetto delle regole, quelle che vengono decise in modo comune, collegiale, va ripristinato. Cioè, non è possibile che si cerchi di aggirare, anche rispetto a diritti sacrosanti come quelli di sciopero, le regole che ci si è dati tutti insieme, che vengono considerate giuste, eque e necessarie, specie rispetto ai servizi pubblici come il trasporto aereo, e specie in un momento come questo. Quindi io credo che di fronte a questa vicenda, al di là degli aspetti delle inchieste o delle possibili risarcimenti danni, che sappiamo che sono lunghissime e probabilmente non portano da nessuna parte, credo che l'abbia detto anche lei nel corso della trasmissione, alla fine secondo me l'unico segnale che si può dare, se si vuole ripristinare un po' di certezza delle regole, è che chi fa queste cose al di fuori di qualunque legge, di qualunque diritto, deve essere colpito nell'unica cosa in cui alla fine si sente toccato, che è il portafoglio, quindi con delle sanzioni disciplinari se il contratto di lavoro lo prevede,
sì.
Con delle sanzioni economiche se questo è possibile, e se sono identificati con il non rinnovo del contratto, visto che questi lavoratori dovrebbero, nei casi più gravi. Cioè, secondo me qualche segnale di fermezza lo deve dare la CAI, lo deve dare, non lo può dare in questo caso la politica. La politica deve chiedere, il governo deve chiedere alla CAI, a cui ha affidato la gestione di un servizio pubblico così delicato, di essere rigorosa, perché secondo me qualche segnale di fermezza rispetto a chi, anche se legittimamente si batte con
cerca di qualche modo di difendere il proprio posto di lavoro, che poi leggendo bene la cosa è fino a un certo punto di vista vero. Secondo me non si può consentire di violare le regole sono regole, se non ci sono quelle la convivenza va a farsi porre, quindi secondo me va assolutamente, io penso che l'unica risposta sia quella della fermezza, applicare laddove c'è le sanzioni previste dai contratti, perché qui c'è stata un'astensione dal lavoro ingiustificata, quindi che va sanzionata, e siccome si tratta di una fase in cui questi lavoratori devono essere o riassunti o trasferiti a soggetti a cui si esternalizza il servizio, che chi si rende responsabile in questa fase specialmente in modo responsabile di questi comportamenti deve essere punito. Secondo me sarebbe un gesto che darebbe il senso anche un po' di un cambiamento della nostra...
Assolutamente Giacomo, ed è appunto per questo che non verrà adottato. Io lo dico subito, io sono molto pessimista su questo, perché poi ho sentito, con delle eccezioni naturalmente, oggi molti distinguo, giustificazioni, capisco il momento, eccetera eccetera. Invece non ci deve essere tutto questo, e io credo che le sue parole siano quelle più corrette per inquadrare il problema. Bene, TG2, ce l'abbiamo, titoli.
Forte scossa di terremoto avvertita in Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Non risultano danni né feriti, solo tanta paura. Epicentro tra Reggio Emilia e Parma. Nelle intercettazioni delle inchieste napoletane spunta il figlio di Antonio Di Pietro, un presunto tentativo di ricatto. Il leader dell'Italia dei Valori: non abbiamo nulla da temere, la magistratura faccia il suo lavoro. Tragedia nel Messinese, forse per il cedimento del manto stradale un'auto precipita nel torrente Mazzarà, muoiono annegati una donna e i suoi due figli. A Fiumicino lento ritorno alla normalità, ma ci sono ancora disagi, rabbia e voli cancellati. L'ente nazionale dell'aviazione civile apre un'istruttoria contro la compagnia per mancata assistenza ai passeggeri. A due mesi dall'inizio del Festival di Sanremo c'è già la prima polemica, riguarda Fovia che canterà il brano Luca era gay, e l'arcigay minaccia: bloccheremo il festival.
E bisognerebbe aggiungere: a due mesi da Sanremo siamo già ridicolo, perché si discute di una canzone e subito l'arcigay dice blocchiamo il festival. E va bene, 20:34. Danilo Treviso, buonasera, poi Gilberto da Roma. Danilo, prego, buonasera.
Buonasera Cucciani.
Dica pure.
Io volevo intervenire in favore di Di Pietro, perché purtroppo in questa trasmissione lo sento spesso un po' deridere, tra virgolette, no? Tutti lo prendono un po' in giro senza riconoscere quello che lui ha fatto, perché Mani Pulite, e sfido chiunque a... al posto suo averla creata questa cosa. Nessuno sarebbe riuscito a scovare tutto quello che ha scovato lui. Insomma, questo signore merita un momento, secondo me.
Come, scusi?
Io, guardi, sono da anni che vado a votare solo esclusivamente perché c'è Di Pietro. Se non ci fosse lui, io di questa politica proprio non saprei cosa farmene. Vivo nel nord, dove c'è la Lega che impera, perché a Treviso la Lega impera, potrei votare benissimo Lega, così appoggiarmi a questo movimento così di rivolta, tra virgolette, popolare, ma di fatto non lo è, perché si sono anche loro appoggiati a Berlusconi e continuano a fare un po' quello che fanno tutti. Anche loro sono arrivati al palazzo e continuano, e sono stati presi con le mani nel sacco anche loro, cominciare da Bossi con il finanziamento occulto ai partiti. Quindi Di Pietro è così, io sento che da parte sua che lo ha un tono nei suoi confronti che non è corretto, anche perché lei è il conduttore della trasmissione e dovrebbe essere un po' al di sopra delle parti. E invito tutti quei signori che così chiamano in trasmissione per prenderlo in tiro, tra virgolette, a guardare bene quello che ha fatto, perché lui anche oggi ha detto indagate pure, lo facciano tutti questo, solo lui ha il coraggio di dire questa cosa. Si faccia caso, chi è che dice prego accomodati indagate? Nessuno. Il signor Berlusconi, come cominciano a indagare su di lui, si fa eleggere personam. Le sembra giusto questo? Cioè, io vado a votare solo perché c'è Di Pietro e sono un suo elettore, a cominciare da quando avevo lo 0,0. E guardate che Di Pietro è proprio uno qualsiasi, è uno della strada. Poi lo prendono in giro anche perché non sa parlare italiano, sbaglia i congiuntivi, ma guardate che in Parlamento ci devono essere i rappresentanti del popolo. I rappresentanti del popolo sono anche chi sbaglia i congiuntivi, perché li sbaglio anch'io.
e quindi mi sento rappresentato da lui anche per questo. C'è poco da ridere, l'Italia è ci sono 60 milioni e passa di persone, ma quanti è che sono una cultura perfetta? Fateci caso, insomma. Quindi secondo me è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Di Pietro sta facendo un lavoro egregio e gli dico continua così Torino che sei forte.
Le intercettazioni sono uno strumento necessario per le indagini e chi come me non ha nulla da temere dice ai magistrati andate avanti con il vostro lavoro, anche quelli di Napoli che vogliono accertare eventuali comportamenti miei o della mia famiglia. Da politico dico non c'è figlio che tenga, deve essere accertato tutto, perché chi non ha nulla da temere come noi ha soltanto bisogno di verità.
Le è piaciuta questa cosa, Danilo?
Ascolti, adesso io non lo so perché stavo al telefono e stavo parlando.
No, dico, le è piaciuta questa uscita di Di Pietro di oggi?
Me la fa risentire perché non...
Risentiamo. Okay.
Le intercettazioni sono uno strumento necessario per le indagini e chi come me non ha nulla da temere dice ai magistrati andate avanti con il vostro lavoro, anche quelli di Napoli che vogliono accertare eventuali comportamenti miei o della mia famiglia. Da politico dico non c'è figlio che tenga, deve essere accertato tutto, perché chi non ha nulla da temere come noi ha soltanto bisogno di verità.
Danilo.
Sì, guardi, cioè, cosa ha detto di male?
No, niente.
Chi ha detto
qualcosa?
Una cosa che dovrebbero fare tutti. Tutti dovrebbero dire una cosa del genere. Poi, per carità, si assumerà anche delle colpe del figlio, eventualmente, perché poi siamo d'accordo un po' tutti che sul fatto che se il figlio così è una persona di malaffare, molto probabilmente anche il padre poi ne paga le conseguenze.
Ma io non ho mai detto una cosa del genere, ecco, né consiglio. Guardi, Danilo,
comune tra i italiani.
Ma
nessun
pensare comune, la ringrazio, Danilo. Io la prima cosa che ho detto è che non me ne frega niente di queste intercettazioni che coinvolgono Cristiano Di Pietro. E penso che non si capisca nulla e non me ne importa niente delle raccomandazioni che voleva fare non so di quale ingegnere o architetto a Bologna, amico suo. A Mautone sono cose irrilevanti che non dovrebbero essere pubblicate e secondo me Di Pietro questo dovrebbe dire, non quello che abbiamo ascoltato, ma questo è il mio parere naturalmente. 20:39, Gilberto da Roma, buonasera. Dica.
Senta, io credo che secondo il mio punto di vista la responsabilità per la confusione che c'è a Fiumicino è soltanto della CAI. E perché? Perché loro praticamente stanno, come posso dire, con la loro prepotenza, la loro arroganza, imponendo le loro regole a un determinato numero di dipendenti. È ovvio che questi non hanno nessun altro modo per poter dimostrare il loro dissenso, è soltanto quello di fermarsi e non lavorare più.
Ma quale sarebbe questa arroganza, questa prepotenza? Mi perdoni perché non riesco a oltre a una posizione che è quella di una qualsiasi azienda in una trattativa di lavoro e in una trattativa di lavoro complicata con un'azienda che deve subentrante, diciamo, che ha acquistato degli asset e dunque sta mandando delle lettere di assunzione eccetera eccetera.
Qua... ma ne ha mandate anche tante di licenziamento.
Sì, ma questo è tutto previsto, Gilberto, ci sono stati degli accordi, è tutto previsto,
è facile dire che è tutto previsto.
No, ci sono anche sette anni di cassa integrazione molto più agevolata rispetto a migliaia e migliaia di lavoratori che rimangono senza lavoro.
Lo so che sono sette anni, ma comunque sia le persone che sono lì adesso stanno cercando di firmare un contratto che era prima detto in un determinato modo, c'erano presi degli accordi, adesso non stanno più rispettandoli i signori della CAI. Pertanto questi signori come fanno a far valere le loro ragioni?
Certamente non in questo modo, posto che sia vero, sia vero che la CAI in questo momento non sta rispettando alcuni accordi, posto che sia vero e bisognerebbe entrare nel dettaglio, cosa che non può.
Io credo che centinaia di dipendenti neanche sono tutti usciti fuori.
Sì, infatti migliaia e migliaia di dipendenti sono astenuti dal lavoro nel giugno del 2003 mettendosi in malattia e quelli forse sì erano usciti un po' fuori di senno, che dice o no?
No, perché c'è sempre un motivo.
C'è sempre un motivo, certo, c'è sempre un motivo. C'è sempre un motivo e sempre una giustificazione, certo.
Certo, io voglio dire soltanto una cosa, io faccio l'autotrasportatore, se adesso il mio capo vende la ditta a un'altra azienda e di punto in bianco questa azienda mi dice senti, da oggi prendi 1.400 euro, da domani ne prendi 1.000. Io il cambio lo poso. Poi se a voi a casa non arriva i prodotti alimentari, non ve la dovreste prendere con l'autotrasportatore, ma la dovreste prendere con la ditta che subentra, perché è lei che sta dando
l'overe. Gilberto, lei mi fa un paragone che è assolutamente fuori luogo e che non c'entra assolutamente niente. Mi dispiace, ma le devo dire questa cosa qui. Qui stiamo parlando del trasporto aereo il 22 dicembre. A parte che in qualsiasi momento ci sono delle regole da seguire, delle procedure da seguire per lo sciopero, che no, il paragone con il padroncino, con l'autotrasporto, non c'è niente di paragonabile, di simile. Stiamo parlando dell'aeroporto di Fiumicino il 22 dicembre. Se un lavoratore non ha il senso di responsabilità per capire che siamo al 22 dicembre e siamo all'aeroporto di Fiumicino in Italia, allora è meglio che faccia un altro lavoro. Questa è la mia opinione, Gilberto.
La sua, ma la CAI ce l'ha la responsabilità.
Ma non è, il punto non è quello. Io non lo so quale sia in questa vicenda. Io non lo so in questa vicenda se abbia. Ma non ho detto questo. Ho detto se un lavoratore non ha non sente la responsabilità di essere al 22 dicembre all'aeroporto di Fiumicino, alla vigilia delle feste di Natale, è meglio che faccia un altro lavoro.
La CAI se lo doveva aspettare questo.
Ma non lo so, queste sono dinamiche sindacali che non mi interessano. Io sto dicendo se un lavoratore non ha.
La stessa cosa, ma a me non mi interessa se fa volare la gente.
Infatti il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi, cioè il disastro di Alitalia, che non è solo per colpa dei lavoratori, per carità. Un ascoltatore, Giovanni, mi scrive una mail: caro Cruciani, sono una delle vittime dell'infame sciopero di lunedì, ma anche fratello di una delle dipendenti Alitalia che ha dovuto fronteggiare l'ira dei viaggiatori lasciati a terra. I vigliacchi che hanno scioperato l'hanno fatto anche nella consapevolezza che non avrebbero dovuto affrontare il pubblico, che posso testimoniare, era talmente inferocito che le ossa di terra hanno dovuto farsi proteggere dalla polizia. Giovanni, che ringrazio, come ringrazio anche Gilberto di questa telefonata, per carità, magari un po' accesa, ma insomma come succede alla Zanzara, non è che ci facciamo mancare niente né ci tratteniamo. Andiamo a sentire Marco da Cagliari, andiamo veloci perché fra 2 minuti dobbiamo concludere. Marco.
Buonasera, il mio sarà un intervento veloce, più che altro una precisazione. Lei si augurava ieri che in Italia ci fosse una legge che regolasse, diciamo, i rapporti tra la politica e l'imprenditoria.
Sì.
Esiste la legge, c'è il codice degli appalti, il decreto legislativo 163 del 2006 che regola appunto il rapporto tra la pubblica amministrazione e l'imprenditoria, cioè in fase di gara d'appalto la normativa ha degli articoli ben precisi che prevedono i requisiti di ordine generale, tecnico, finanziario.
No, ma io non parlavo dei rapporti, sì. Come dire, dei requisiti che deve avere un'azienda per poter partecipare ad un appalto.
Quello che volevo precisarle io, sì. Che conseguono i rapporti tra politica e imprenditoria, conseguono dall'applicazione della normativa, perché se viene applicata letteralmente la normativa, sì. Sia tranquillo che le gare d'appalto sono sempre regolari e nessuno che ha una condanna relativamente collegata a una eventuale fornitura, un rapporto con la struttura pubblica, non succederebbe nessuna.
Guardi, Marco, non lo so, può darsi che sia così, se fosse applicata al dettaglio questa normativa sugli appalti non ci sarebbe nessun problema. Mi sembra la solita scappatoia un po' l'italiana, la legge esiste e basta applicarla. Io parlavo di un'altra cosa. Ci dovrebbe essere una legislazione che regoli il rapporto, e non parlo del rapporto all'interno di una gara d'appalto, ma in generale il rapporto tra un assessore e un imprenditore interessato ad una zona della città. Fabio da Pescara, velocemente Fabio, dica.
No, volevo intervenire sul caso del sindaco di Pescara, perché adesso pare che tutto sia insomma ridimensionato. Però
vediamo, certamente alcune accuse sembrano ridimensionate e non è cosa da poco.
Io conosco bene la vicenda politica e tra l'altro mi è dispiaciuto tutto quello che è successo pur essendo io di centrodestra, però volevo sapere se il fatto che ci sia stato un passaggio di denaro in nero, cioè la differenza che c'è fra il finanziamento illecito e la tangente.
Cioè, guardi Fabio, a parte che la differenza è enorme, come è evidente, se Toto ha pagato, che ne so, un convegno di D'Alfonso a Spoltore è una cosa diversa dal fatto che gli abbia messo 200.000 euro in banca, abbia pazienza. Dobbiamo concludere con Alessandro da Grosseto, 10 secondi. Senti. Alessandro, niente, ci dobbiamo lasciare però. Alessandro, ci ritroveremo forse nei prossimi giorni, forse no. Da domani alcune puntate registrate, ma seguiteci sempre, la Zanzara è radio24.it. Appuntamento con Luca Telese in diretta lunedì prossimo.
La Zanzara.